Allora, credo che nessuno di noi avrebbe immaginato anche poco tempo fa, nemmeno lontanamente, la situazione drammatica che stiamo vivendo, che mette a dura prova i nostri sentimenti, la nostra vita, l'esistenza dei propri cari, ma anche lo stesso funzionamento delle istituzioni, scuotendo la base, lo stesso fondamento della coesistenza sociale, del ritardo silenzioso delle istituzioni europee. Io non vorrei scadere nel banale con questa osservazione, se necessità di ricondurre nel giusto alveo, inquadrandola correttamente alla luce delle coordinate ordinamentali, dei principi generali, l'attività amministrativa anche locale ai tempi del coronavirus. I temi sono molteplici e si possono ricordare in ordine sparso: il diritto alla salute, i diritti di libertà, la scarsità delle risorse finanziarie, l'equilibrio di bilancio, le deroghe al principio stesso, l'emergenza, l'urgenza, i termini, le proroghe, i documenti a supporto delle deroghe, la digitalizzazione, il funzionamento di organi e servizi, eccetera. Non è possibile dare un ordine, una scaletta di priorità a questi argomenti, se non in un unico senso, certamente diverso, anzi diametralmente opposto a quello dichiarato, per fortuna, in un altro ambito ordinamentale da Boris Johnson, che peraltro ne è rimasto vittima. Nel nostro ordinamento il diritto alla salute rappresenta un prius ed è necessario sottolineare che in presenza di inderogabili vincoli di bilancio, il livello essenziale di assistenza sanitaria costituisce un vincolo di priorità all'interno delle risorse disponibili. In tal senso si pone almeno immediatamente e ordinariamente in conflitto col principio generale pervasivo dell'equilibrio di bilancio. Insomma, il diritto alla salute è un valore protetto dalla Costituzione da un tempo come fondamentale diritto dell'individuo, dall'altro come interesse della collettività, tanto da essere costantemente riconosciuto come primario, sia per la sua inerenza alla persona umana, sia per la sua valenza di diritto sociale. Chiamando direttamente in causa il rapporto tra il coordinamento della finanza pubblica, di cui sono espressione norme statali che fissano limiti alla spesa di enti pubblici regionali, e la tutela della salute, nell'esigenza di garantire nel rispetto delle finalità del coordinamento finanziario il mantenimento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la giurisprudenza costituzionale ne ha evidenziato la natura di diritto soggettivo fondamentale che ne permette, eventualmente solo a determinate condizioni, la restrizione ove imposta dallo stesso principio di solidarietà sociale. Il rapporto tra queste due esigenze deve obbedire alla logica secondo cui è la garanzia dei diritti incomprimibili a incidere sul bilancio e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione. In altri termini, il legislatore statale e regionale, nella programmazione delle risorse, nell'adottare scelte politiche distributive, deve salvaguardare il nucleo inviolabile dei diritti, perché la tutela dell'equilibrio di bilancio non può giustificare una compressione del diritto fondamentale, a cui, a fronte quindi di un livello minimo ed essenziale, non finanziariamente condizionato, dei diritti sociali di prestazioni, in cui cioè la discrezionalità del legislatore non ha carattere assoluto e trova un limite nel rispetto del nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati, va precisato quindi che le esigenze di bilancio non possono ridondare in danno del diritto dei cittadini, costituzionalmente protetto al godimento del già ricordato nucleo irriducibile della tutela della salute, coincidente per quello che qui interessa con la previsione dei LEA dell'area dell'integrazione sociosanitaria. L'equilibrio di bilancio, che pure costituisce un obiettivo primario per gli enti che erogano i servizi, deve garantire quindi quel nucleo incomprimibile di garanzie minime, allo scopo di rendere effettivo il godimento di diritti fondamentali, in funzione del quale tale equilibrio va costruito sacrificando, nel caso di insufficienza, le risorse e le spese cosiddette facoltative. Insomma, non si possono orientare le politiche di bilancio verso la indiscriminata riduzione delle risorse impiegate, sacrificando qualità e quantità delle prestazioni. Ora, in tutto questo, in questo quadro complessivo, nel descritto dilemma tra diritto alla salute e vincoli di bilancio, tra sanità e finanza, in cui vengono messi in pericolo beni fondamentali come quello descritto, in cui tuttavia la scala dei valori delineata dalla Carta Costituzionale sembra senz'altro obbedire al vecchio brocardo secondo cui primum vivere deinde philosophari, si è ancora una volta fatto ricorso a più livelli, all'altro brocardo, e lo sappiamo bene: necessitas non habet legem, sed ipsa sibi facit legem. L'ordinamento certamente conosce strumenti per derogare al diritto vigente, al fine di far fronte a situazioni straordinarie da affrontare e risolvere tempestivamente tramite ordinanze atipiche, il cui contenuto è determinato dalle autorità amministrative in relazione alla situazione emergenziale determinatasi in concreto. Insomma, l'esercizio di poteri contingibili è per sua natura un atto che contiene un termine finale, in quanto persegue soltanto lo scopo di garantire una temporanea tutela di specifici interessi pubblici. Ora, al di là ricordiamo le numerose fonti normative che in meno di 2 mesi hanno inondato il nostro ordinamento, tutte caratterizzate dall'urgenza per gestire l'epidemia di Covid, però, e per le quali rimando evidentemente alla lettura dell'editoriale, questo anche senza dimenticare i vari decreti legge che naturalmente hanno disciplinato, la materia. I problemi che si pongono sono almeno due. Va bene, e adesso cominciamo ad affrontare proprio quelli che sono i temi contenuti nel numero. Il primo concerne non già il fondamento necessariamente normativo del potere, quanto il contenuto dell'atto, stante il carattere eccezionale delle ordinanze. E allora, proprio per questo, l'accurato articolo ricostruttivo di Scognamiglio e Foggia mira a ricostruire come la normativa statale voglia soprattutto esaltare gli elementi di autocoscienza e responsabilità, conducendo ad atteggiamenti autonomi e attivi dei cittadini, prendendo in considerazione gli elementi di criticità che in relazione principalmente alla libertà di circolazione, alcuni tratti della normativa statale o regionale appaiono presentare. Questo quadro assolutamente problematico, volto a paralizzare o interdire il potere di ordinanza locale, comunque a limitarlo, si inserisce il secondo quesito, inerente all'esercizio della sussidiarietà nell'ambito specifico e il suo rapporto in concreto col concorrente principio di adeguatezza, anche in riferimento ai numerosi esempi che la prassi di questi giorni ci ha fornito. Ne sono testimonianza le osservazioni svolte da Maurizio Lucca nel suo articolo sui poteri di ordinanza del sindaco in materia sanitaria. E anche quelli che fa Rossana Mininno nel suo intervento, che ricorda che il sindaco ha il potere di adottare queste ordinanze contingibili e urgenti, ma che l'esercizio di questo potere, anche in funzione della sua natura derogatoria, deve avvenire nel rigoroso rispetto dei limiti enucleati dal giudice delle leggi. Ora, c'è da chiedersi se questa affermazione dei principi e possa avere ancora ingresso nel nostro ordinamento, o se invece ci sia spazio per interventi maggiormente incisivi. Ora, è da ricordare che l'articolo 16 della nostra Costituzione stabilisce che ogni cittadino può circolare, soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salve le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o sicurezza, e nessuna restrizione può essere determinata a ragioni politiche. E allora, proprio per questo, il monito di saggezza, che non è stato comunque raccolto a quanto pare ai vari livelli, insomma, ci dà conto della soluzione sul piano operativo relativamente a interventi, in particolare il decreto legge numero 9 del 2020, che comprime e rende inefficaci le ordinanze contrastanti con misure statali. Insomma, il problema della sussidiarietà è un problema serio, ma è un problema che non riguarda solamente la sussidiarietà di carattere verticale, ma anche la sussidiarietà di carattere orizzontale. Pensiamo alle associazioni di volontariato che hanno affiancato la protezione civile per allestire i servizi di emergenza, e questo è evidente, la spontanea cooperazione dei cittadini con le istituzioni pubbliche e cospirano, come dice una sentenza del Consiglio di Stato, alla realizzazione dell'interesse generale della società, assumendo a propria volta una valenza pubblicistica, una sussidiarietà che in un'efficace simbiosi tra profilo verticale e profilo orizzontale potrebbe anche riguardare le associazioni dei comuni, le unioni dei comuni. Se ne occupa in particolare, oltre all'articolo che si occupa dell'argomento che abbiamo appena citato di Massimiliano Alesio, anche l'articolo di Marco Mordenti e anche un'analisi complessiva del fenomeno associativo da parte di Walter Tortorella. Ora, senza ricordare altri aspetti che vengono comunque in rilievo, quello dell'autocertificazione, ma anche quello del funzionamento dei servizi. Pensiamo alle adunanze degli organi collegiali, se ne occupa l'articolo di Riccardo Nobile, che per l'appunto esamina la possibilità di far svolgere queste adunanze con strumenti digitali, alla luce del nuovo decreto legge 18-2020, ma anche l'estensione oramai generalizzata dello strumento smart working. Se ne occupa Angelo Capalbo, e non a caso Noi ospitiamo non uno, ma due contributi nella rubrica di carattere operativo. Il primo, che è di Margherita Bertin, che è un ordine di servizio relativo alle modalità di svolgimento delle attività in presenza al fine di contenere e contrastare la diffusione del coronavirus. Il secondo, di Marzia Alban, che riguarda i criteri per lo svolgimento di sedute di giunta comunale in modalità telematica di cui abbiamo appena parlato. Ci occupiamo anche di privacy. Sarebbe stato interessante che il garante fosse intervenuto prioritariamente su questi argomenti, non rilasciando interviste, ma effettuando un adeguato intervento normativo a monte o comunque orientativo relativamente ad alcuni aspetti che in questi giorni sono di particolare interesse. Pensiamo ai prelievi sierologici, pensiamo alle app per monitorare gli spostamenti. E certamente in questa sede ricordiamo anche l'indefettibilità, in questo periodo emergenziale, degli obblighi di pubblicazione che fanno capo alla pubblica amministrazione. Insomma, ci sono moltissime cose da affrontare, ci sono anche quesiti che, come vedremo anche all'interno della rivista, lasciamo in parte insoluti, ma a tutto sommato abbiamo cercato di dare un ausilio di carattere operativo ai nostri lettori, proprio perché il tema è quanto mai complicato e ha stravolto, come ben sappiamo, l'assetto ordinamentale e le nostre vite. Buona lettura.